Buonasera. Benvenuto e benvenuti a scuola. Questo è il 25esimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna, e il nostro percorso procede all'interno della Cappella Sistina, nella quale siamo entrate e siamo entrati 5 settimane fa già, per osservare le centinaia di immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. Dopo aver osservato all'ingresso, sopra la porta principale della cappella, la figura del profeta Zaccaria con il volto di Papa Giulio II che tiene in mano il libro di Zaccaria, abbiamo puntato la nostra attenzione sulle categorie delle figure affrescate disposte in modo da garantire l'unitarietà dell'affresco. E in queste settimane abbiamo osservato le categorie di immagini dei medaglioni, degli ignudi, delle cariatidi monocrome, delle lunette, delle vele e la scorsa settimana dei pennacchi, no? E adesso dobbiamo puntare l'attenzione su un'altra categoria. Una categoria dallo sconcertante assortimento di immagini, dice il Vasari, così l'ha definita. E guardate sul punto 1 del repertorio, la categoria di immagini che appare più evidente sul soffitto della Cappella Sistina è quella che è stata definita con l'espressione uno sconcertante assortimento di sibille e di profeti. E delle sibille ce ne occuperemo questa sera, dei profeti ce ne occuperemo la prossima settimana. Queste grandi figure si alternano, no? Sedute sui loro scranni, e sono quelle più visibili. Queste figure sono collocate tra le vele e il lungo pannello centrale e incombono dai 20 metri di altezza del soffitto della cappella, ma guardate, non guardano verso terra perché hanno qualcosa di ben più importante a cui pensare, a cui farci pensare, come dire, sappiate guardare oltre. E il loro atteggiamento pensoso riguarda il fatto che ciascuna di queste figure, meno una, ha a che fare con un libro o con un rotolo che contiene parole di saggezza, termini sapienziali e politici, che vengono dal tempo passato, vengono dal Cronos, dal tempo che passa e che non c'è più, parole che devono essere salvaguardate e studiate quindi nel tempo presente, cioè nel Kairos, nel tempo che resta, perché possano fecondare il tempo futuro, l'escaton, cioè il tempo che verrà e che non c'è ancora. Ora, con il riferimento ai libri dipinti sulla volta, Michelangelo, insieme a Giulio II e soprattutto a Fedra Inghirami, è lui il grande orientatore, esprime l'idea, sostenuta dalla corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo, secondo cui per incamminarsi sulla via della salvezza, sulla via dell'autonomia, che consiste nel saper investire in intelligenza, si è autonomi se si sa investire in intelligenza, ci dovrebbe essere la scuola, una volta c'era, abbiamo visto i risultati della scuola delle 3I, la celebre rivista L'Antibagno invece ha proposto la scuola delle 3 in. Investire in intelligenza, questo è il tema. Ora, la persona deve quindi imparare a studiare, deve saper utilizzare le tecniche della scrittura, soprattutto deve essere competente nell'esercizio della lettura. Questo ci dice il soffitto della Cappella Sistina. E non è casuale il fatto che la radice latina del verbo leggere sia la stessa del termine intelletto. Cioè in latino il verbo intelligere, che riassume le prime tre azioni cognitive, del conoscere, del capire e dell'applicare, viene da interleggere, cioè leggere tra. E la persona istruita, cioè competente e autonoma, è quella che è in grado di leggere tra le righe, riflettendo ed esercitando un pensiero interpretativo che comprende i molteplici livelli di senso presenti contemporaneamente in un testo. E avete capito che in questa grande pagina, che è il soffitto affrescato della Cappella Sistina, non si fa altro che leggere tra le righe. E questo è quello che succede guardando quel soffitto. E certo ci sfugge, non ci devono sfuggire queste cose, perché sono questi concetti, perché sono quelli più importanti. Mentre mettere insieme le sibille, che sono sacerdotesse pagane, e i profeti ebrei, che sono figure monoteiste, come ha fatto Michelangelo, sostenuto da Giulio II e indirizzato da Fedra e Ghirami, potrebbe sembrare un gesto antitetico, no? Anche per il fatto che gli imperi rappresentati dalle cinque sibille, sono cinque le sibille, l'egizio, il babilonese, il persiano, il greco e il romano, hanno tentato in successione, come abbiamo letto nei libri della Bibbia, anche nel corso di questo viaggio, hanno tentato di cancellare gli ebrei dalla faccia della terra. E d'altra parte, i sette profeti, i profeti sono sette, che Michelangelo raffigura, hanno predicato con energia affinché gli ebrei cessassero, come erano sempre tentati di fare, di adorare gli idoli, il potere, la ricchezza, la gloria. Ed è per questo che il linguaggio dei profeti si fa minaccioso, affermando che Dio non gli avrebbe garantito la sopravvivenza se non si fossero adoperati per realizzare tra loro e con gli altri popoli l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Questo dicono i profeti. E come ben sapete, questi cinque termini virtuosi sono anche le cinque parole chiave dell'umanesimo. Queste parole sono frutto di una tradizione che viene da lontano, vedete? E sono termini comuni a tutti i grandi apparati della storia dell'umanità. Ed ecco che Michelangelo, sostenuto da Giulio II e indirizzato da Fedra e Ghirami, mette insieme le sibille del mondo classico pagano con i profeti biblici del mondo monoteista, per affermare e rafforzare l'idea di unitarismo che voi conoscete, cioè l'identità di valori nella diversità delle culture, perché le culture umane, per strade diverse, approdano agli stessi valori, a questi cinque stessi valori. Quindi io provo sempre a raccapriccio quando sento parlare di valori a caso, no? Perché si parla di valori a caso, cioè io sento commissiare molto spesso, anche voi sentire sul piano educativo, sul piano della... si parla in modo indefinito di valori, ma bisogna definirlo bene il tema, cioè c'è un tema dei valori molto preciso, no? Questo definire, no, in modo prestapochista, no, non significa nulla, no? Cioè, anzi, si va aumentano, come sta succedendo, le paure, fuori da... e l'inquietudine, no, cioè l'incapacità di vedere, di puntare sulle cose. Ora, Ci sono dei valori, noi abbiamo dei valori molto precisi e anche delle strade perché questi valori si realizzino, no? Questi cinque valori chiave dell'umanesimo. È inutile dire fino a fare il Rinascimento. Allora fare il Rinascimento si riferisce a costruire determinati oggetti, e anche questo è. No. Ci avviciniamo alla fine del nostro viaggio e noi dobbiamo riflettere appunto su queste cose. Ci sono dei concetti precisi che vanno messi in circolo nella società in questo momento. Cioè, no, senza divagare su il pressappochismo con il quale stiamo marciando un po' nel mondo. Ora, la spiegazione di questa categoria di immagini, le sibille pagane e i profeti monoteisti, cosiddetta dei grandi veggenti, no? Così si chiama questa categoria, potrebbe anche finire qui, guardate, cioè questo gesto pittorico esaustivo di per sé, per quello che abbiamo detto, e rimanda al cuore della dottrina di Paolo di Tarso, il quale, prima di essere cristiano, attenzione, lui è morto senza sapere di essere cristiano, o perlomeno di appartenere, no, a quel grande apparato che è diventato il cristianesimo, no? Prima di essere cristiano, o proprio per essere cristiano, è un ebreo fariseo, studente di esegesi biblica alla scuola del Rabbi Gamaliele, che è il più liberal di tutti, lo abbiamo incontrato quando abbiamo viaggiato con Paolo. Ma è anche un greco, Paolo, è anche un greco di cultura ellenistica, conoscitore, lo si vede, no? Dalle sue lettere lo si vede perfettamente. Paolo è conoscitore del pensiero platonico, aristotelico, epicureo, stoico, scettico, cinico, eclettico. No, perché in ogni posto che va la prima cosa che fa cerca un lavoro e poi va a scuola, anzi prima va a scuola e poi cerca un lavoro, no? Quando gira, no? Ma oltre a essere un cristiano, un ebreo fariseo, un greco di cultura ellenistica, è anche un cittadino romano, pensate, no, che conosce il diritto e la giurisprudenza di impronta ciceroniana. No, tra l'altro ha lavorato in magistratura Paolo prima di dedicarsi a spendere la sua vita in un altro modo, che a lui piace di più. E quindi la dottrina di Paolo di Tarso è il prodotto, vedete, di una, l'abbiamo studiato in modo approfondito a suo tempo con due viaggi insieme a Paolo, è il prodotto di una vasta eterogeneità culturale e Paolo sa di poter parlare a tutti in quanto esseri umani. Scrive nella lettera ai Romani: non ci sono più né ebrei né greci né romani, scrive Paolo, e fa una grande affermazione, no? È anche paradossale, no? Oggi uno che fa un'affermazione di questo genere non prende neanche un voto, ma giustamente, ma è giusto che sia così, no? Perché Paolo, con parole semplici, sa di poter parlare per fare un'affermazione di qualità, cioè per dire che ogni persona può vincere il male con il bene. No, ed è possibile, perché lui medesimo è in quelle comunità di quel tempo, si cerca di fare questo. Ora, il gruppo delle sibille dei profeti, dal soffitto della Sistina, pone ai vertici della Chiesa, i vertici della Chiesa che si riuniscono in questa cappella per celebrare i riti sacri e le riunioni importanti, l'ammonimento di Paolo sotto forma di interrogativo: facciamo tutto il possibile per insegnare alle persone a vincere il male con il bene? Questo è l'interrogativo, molto pratico. Sulla scia del pensiero rinascimentale, che si esprime più che mai sul soffitto della Cappella Sistina. Il testo, formato da 16 capitoli della Lettera ai Romani, indipendentemente dall'ordine cronologico, la Lettera ai Romani è stata scritta da Corinto nella primavera del 57, quindi è tra le ultime, si colloca al primo posto nell'indice dell'epistolario di Paolo di Tarso. Clemente Romano, Papa Clemente Romano, la mette al primo posto, e nel cuore del testo della Lettera ai Romani l'autore sviluppa il tema dell'agire per il bene degli altri, tema molto concreto, cioè un tema contenente un messaggio che riguarda tutte le persone di buona volontà, sia quelle che ascoltano la voce delle sibille, egizi, babilonesi, persiani, greci, romani, sia le persone che ascoltano la voce dei profeti, ebrei, cristiani. Quindi l'unitarismo. Ora, il testo della Lettera ai Romani contiene alcuni temi che si manifestano nell'affresco del soffitto della Cappella Sistina, come abbiamo visto. Un tema: Gesù è figlio di Davide nella carne e nello spirito, è stato adottato da Dio nella resurrezione. Questo è un tema. Altro tema: la fede è l'evidenza delle cose non viste e sperate. Altro tema: la salvezza viene dalla fede prima che dalle opere. No, se abbiamo fede in un ideale, ecco che porteremo a termine qualche cosa. No? Se invece agiamo soltanto per interessi particolari, faremo soltanto del male alla società e anche a noi stessi di ritorno. Quindi si deve partire dalla fede. Quindi vedete che il tema dell'epistolare di Paolo di Tarso è un grande manifesto, per quello che non viene studiato per niente, viene studiato poco, e la Chiesa l'ha immaginato per secoli, no? I vertici. Poi, altro tema: chi ama il prossimo ubbidisce a tutta la legge. La legge, parte, l'obbedienza alla legge parte dall'amore, dal rispetto e per il prossimo. Ora, questo è il momento per leggere o per rileggere il testo della Lettera ai Romani in chiave propedeutica, se volete, perché, guardate, viene citata spesso nelle opere della letteratura moderna e contemporanea. No? C'è in classifica un romanzo che si intitola L'evidenza delle cose non viste. Quindi è evidente che gatta ci cova, ma nessuno sa, si continuano, no, in qualche modo a costruire storie intorno a concetti che sono. Quindi ora. Ma leggete la Lettera ai Romani prima di tutto, perché è lì che ora leggiamo un frammento dal capitolo 12 della Lettera ai Romani, un frammento che vale quanto un romanzo o un saggio o un trattato, che oggi risulta sicuramente paradossale per le affermazioni che ci sono dal capitolo 12 della Lettera ai Romani. Dico a ciascuna e a ciascuno di voi di non sopravvalutarsi, ma di valutarsi invece nel modo giusto, secondo la misura della fede che Dio gli ha dato. Preoccupatevi di fare il bene dinanzi a tutti. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non vendicatevi, ma lasciate agire la collera di Dio, perché nel libro del Deuteronomio si legge: a me la vendetta, dice il Signore, darò io il contraccambio. Anzi, come si legge nel libro dei Proverbi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, comportati così e lo farai arrossire di vergogna. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Chi aiuta i poveri lo faccia con gioia. Il vostro amore sia sincero. Fuggite il male, seguite con fermezza il bene, amatevi gli uni gli altri come fratelli e sorelle, siate premurosi nello stimarvi gli uni gli altri, siate impegnati, non pigri, siate allegri nella speranza, pazienti nelle tribolazioni, perseveranti nella preghiera, siate pronti ad aiutare chi ha bisogno e fate di tutto per essere ospitali. Chiedete a Dio di benedire quelli che vi perseguitano, di perdonarli, non di castigarli. Siate felici con chi è nella gioia, piangete con chi piange, andate d'accordo tra di voi. Non inseguite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto verso le cose umili. Non vi stimate sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male, date a ciascuno quel che gli è dovuto. Non abbiate debiti con nessuno, salvo quello dell'amore vicendevole, perché chi ama il prossimo ha obbedito a tutta la legge, a tutta la legge di Dio. Vedete che è una mezza pagina paradossale, no? Ma di grande valore. La lettera ai Romani, c'è un progetto qui politico di grande portata, la lettera ai Romani contiene tutta una serie di affermazioni che hanno un valore paradossale del primo secolo, al tempo di Paolo, quando la morale si fondava sulla mentalità predatoria, che è la principale caratteristica che ha fatto grande e potente lo Stato romano, ma anche oggi la mentalità predatoria. Cioè, ma il fatto è che dopo circa 2000 anni queste affermazioni continuano a mantenere il carattere del paradosso, tanto che sono diventate dei luoghi comuni. Cioè, invece di avere un utilizzo concreto sul piano delle buone pratiche educative prima di tutto e politiche poi, sono diventati dei luoghi comuni, diciamo così, li scriviamo sui bigliettini d'auguri, tutto il testo della lettera ai Romani contiene un messaggio alternativo che possiamo definire utopico, nei confronti delle asserzioni realistiche che hanno sempre dominato sul piano pratico. Qual è la morale che è passata? Beh, dobbiamo pensare soprattutto ai fatti nostri, dobbiamo farci furbi, perché chi ama il prossimo finisce sempre per essere buggerato, no? Questa è la regola che è fatta, senza riflettere un momento su quella che invece è la portata eversiva di fare il contrario. La portata eversiva. Ora, abbiamo... E invece è stata la portata eversiva, perché il cristianesimo si è imposto anche, e quando è riuscito, no? Un'operazione abbastanza generalizzata a metterle in pratica queste cose. Poi dopo, una volta conquistato il potere, succede sempre così, quando poi si conquistano il potere, così, si comincia a fare di tutto per mantenerlo, il potere, e allora così succede. E questo c'è scritto sul soffitto della Cappella Sistina. Ora, abbiamo evocato il termine utopico e quindi lasciamo temporaneamente in sospeso, tanto non cadano. Le figure non hanno giramenti di non soffrono le vertigini, le figure delle sibille, i profeti li incontreremo la prossima settimana, per incontrare un personaggio che per primo ha dato un senso al termine utopia e che abbiamo già citato molte volte in queste settimane: Thomas More, Tommaso Moro. Guardate sul punto 2 del repertorio. Tommaso More è nato a Londra nel 1478 in una famiglia dell'aristocrazia inglese. Fin da bambino si dedica con passione agli studi umanistici e filologici, secondo la tradizione degli umanisti italiani. Attenzione, perché gli umanisti italiani hanno fatto scuola, noi forse ce ne siamo dimenticati, i fiorentini in particolare, e i suoi punti di riferimento lui li trova nelle opere dei più grandi filosofi, dei filosofi del Rinascimento, che sono Lorenzo Valla, prima di tutto come filologo che apre una strada filologica ben precisa, e poi Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. E infatti, guardate, la prima opera che Thomas More scrive è una biografia che si intitola Vita di Giovanni Pico della Mirandola, pubblicata nel 1510. Pico della Mirandola è morto nel 94 e quindi è morto da poco, e naturalmente Tommaso Moro però lo vede come un punto di riferimento fondamentale, e ha ragione. Tommaso Moro diventa un profondo conoscitore del pensiero degli umanisti italiani, del lavoro intellettuale della corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo, questo vuol dire l'umanesimo italiano, fiorentino, frequentando la scuola fondata a Londra da un altro personaggio che dobbiamo conoscere, John Colet. John Colet, vedete, 1467-1519, è un umanista, lui si definisce principalmente un teologo, che ha soggiornato per lungo tempo a Firenze, dove è venuto apposta a studiare a Firenze, dove ha conosciuto Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, e sotto la loro guida ha studiato i classici greci e latini, la cultura ebraica, la filosofia di Platone e di Aristotele, la patristica greca e latina e l'epistolario di Paolo di Tarso. Vedete, ecco un piano di studi che non dovrebbe mai mancare nelle scuole. Un'opera, l'epistolario di Paolo, come sappiamo, fortemente trascurata da secoli, che in questo momento è tornata in auge presso gli intellettuali perché è nata questa diatriba con la Chiesa per, in funzione della riforma. E quindi. Ora, anche l'opera più importante di John Colet, attenzione, è formata da lettere ed è l'epistolario, e gli epistolari in questo momento voi lo sapete già, sono miniere fondamentali per capire che cosa è successo. In questi ultimi 100 anni ci siamo messi a studiarli, ed è, non sono ancora arrivati, ma piano piano arriveranno forse in futuro, tanto noi ci rimettiamo sul tavolo. Ed è l'epistolario questo che contiene la sua corrispondenza con Erasmo da Rotterdam, che abbiamo incontrato 15 giorni fa, che come tutti gli epistolari è una miniera di informazioni utili per conoscere il clima storico, intellettuale, politico di un'epoca. John Colet ed Erasmo, nelle loro lettere, mettono soprattutto in evidenza il divario tra la dottrina evangelica di Paolo e il legalismo dogmatico del diritto canonico. E per aver divulgato questo pensiero, John Colet viene perseguito e rischia di essere condannato al rogo dal Tribunale dell'Inquisizione. Guardate, deve la vita a Giulio II, che naturalmente lo grazia. E il si impone perché venga rispettato questo studioso. Ora, quando torna a Londra, John Colet fonda la St. Paul School, si dice così? La scuola di San Paolo, che è molto importante. La scuola di San Paolo, sapete che a Londra c'è la cattedrale di San Paolo, l'unico edificio che è rimasto in piedi dai bombardamenti nazisti per ironia della sorte, la cupola di San Paolo non è crollata ma è rimasta a resistere, che ha come programma questa scuola quello di utilizzare il metodo filologico moderno, cioè il metodo di Lorenzo Valla, ed è ricucita insieme tutte queste cose perché sono importanti per capire qual è il clima in questo momento in Europa, no? E come ci siamo dimenticati di queste cose. Per studiare e fare l'esegesi della letteratura dei Vangeli, delle 27 opere del canone del Nuovo Testamento. Quando Erasmo da Rotterdam, attenzione, va a Londra, l'abbiamo già ricordato questo incontrando Erasmo 2-3 settimane fa, quando l'abbiamo incontrato. va a Londra nel 1509 a incontrare John Colet, con il quale è in corrispondenza appunto, conosce Thomas More. Ecco, lì si conosce. E i due diventano buoni amici e compagni di studi. John Colet muore nel 1519 e Tommaso Moro, sulla scia della formazione intellettuale che ha acquisito alla scuola di San Paolo, diventa un attivo uomo politico. Viene eletto alla Camera dei Comuni, dove sostiene il ruolo primario del Parlamento, parlamentarista per eccellenza, e l'idea che il re deve sempre rimettersi alla decisione del Parlamento stesso. E questa è diventata regola. Voi vedete che come si comporta Elisabetta, secondo queste regole. Tommaso Moro promuove la redazione di un regolamento istituzionale, un codice di comportamento, il regolamento parlamentare. Tuttora nei parlamenti ci sono i regolamenti, e Tommaso Moro è il primo grande codificatore di un regolamento parlamentare. Cioè, qui ci vuole un regolamento perché per non portare in Parlamento pesci, mortadelle, cartelli, forse bisognerebbe che chi va in Parlamento si informasse un momento di come funzionano le cose, ma ecco, lì si va per fare altro, no, il Parlamento. Ora, non è perché c'è le telecamere, allora si fa spettacolo. Per quello ci sono i teatri dove si può fare un spettacolo. Un regolamento condiviso da tutte le parti sociali per garantire il buon funzionamento e l'autonomia di ogni istituzione statale. E Tommaso Moro viene considerato il padre del parlamentarismo inglese ed europeo. Nel 1529 Tommaso Moro viene nominato Gran Cancelliere, cioè primo ministro e capo del governo. Non risulta simpatico a tutti coloro che detengono il potere economico e finanziario, perché l'analisi realistica che Moro fa della società inglese del suo tempo mette in giusto rilievo i problemi che provocano la crisi di questo paese e di molti paesi europei. In primo luogo attacca duramente il parassitismo della nobiltà, come lo chiama, che afferma Moro, dati alla mano, è la vera causa della disoccupazione, che sospinge i sudditi verso il crimine quanto verso la vita militare. E la vita militare, scrive Moro, gonfia gli eserciti e ciò spinge gli stati a vivere in una situazione di conflittualità permanente, perché a cosa servono? E poi nei periodi di pausa dalla guerra turbe di soldati sfaccettati e aggressivi creano nelle città enormi problemi di disordine, di disordine pubblico. In secondo luogo, scrive Moro, l'industria tessile in espansione, e qui fa una critica durissima, per procurarsi la materia prima, cioè la lana, trasforma in pascoli per pecore i terreni agricoli e i contadini che vivono e lavorano su quelle terre perdono il lavoro e diventano vagabondi disadattati, e anche l'allevamento del bestiame, che è strettamente legato all'agricoltura, fonte di sostentamento delle famiglie contadine, viene meno, creando un notevole impoverimento e una società in cui pochissimi possono permettersi di mangiare carne. Ora, questa situazione di degrado sociale fa aumentare l'autoritarismo, cioè la monarchia degenera in tirannide sostenuta dalla nobiltà che contende il potere al Parlamento. Tommaso Moro basa il suo impegno politico sulla definizione che Paolo di Tarso nella lettera ai Romani ha dato della fede, una definizione che conosciamo perché si riverbera sul soffitto della Cappella Sistina. La sappiamo a memoria ormai, ma è bene che sia così. Scrive Paolo, la fede è l'amprotes, l'evidenza delle cose mai viste, delle cose sperate. E quindi afferma Moro, se nella nostra mente si configurano in modo evidente idee buone, belle e giuste, anche se non le abbiamo ancora mai viste concretizzarsi, perché stanno in un non luogo, in greco utopos, le possiamo e le dobbiamo realizzare, perché le pensiamo, no? E quindi, ora, come primo ministro, Tommaso Moro si impegna a legiferare per creare equilibrati rapporti sociali ed economici. Vuole introdurre nella società un sistema di vita solidale e comunitario basato sulla tolleranza, in modo da creare un giusto rapporto tra l'emergente progresso tecnico e l'attività agricola. E fa dei piani di intervento. A livello internazionale poi si impegna a costruire uno spirito di pace e di collaborazione, per l'evidente motivo che la guerra porta solo lutti e miserie. Naturalmente, come potete capire, si fa molti nemici tra tutti quelli che non vogliono perdere né i privilegi né il potere. Ora, ma l'episodio drammatico della vita di Tommaso Moro avviene quando, per coerenza, disobbedisce al re Enrico VIII, personaggio molto conosciuto, insieme alle sue sei mogli, soprattutto attraverso il cinema, no? Avrete sicuramente visto film di questo personaggio. E la questione per cui Tommaso Moro ci rimette la vita riguarda apparentemente un problema matrimoniale, no? Enrico VIII vuole divorziare, vuole liberarsi della sua prima moglie Caterina d'Aragona per poter sposare Anna Bolena. Ora, il Papa Clemente VII è Medici, Giulio de' Medici, figlio di Giuliano, figlio illegittimo di Giuliano, che gestisce male la faccenda, no? Nel clima arroventato dagli esiti della riforma luterana, gestisce male la faccenda. Clemente VII non vuole concedere l'annullamento di questo matrimonio, perché questa questione diventa una lotta per la supremazia. Questo che cosa diventa. Perché intende affermare la supremazia del Papa, no? E sui re, l'abbiamo visto, no? Cioè il Papa deve, e i re devono ubbidire. Ma pensare che, guardate, ma diventa una sciocchezza questa, perché le questioni del genere, questioni matrimoniali dei monarchi, erano all'ordine del giorno. C'era un cambiamento di mogli, no? E le cause di annullamento dei matrimoni reali venivano di solito risolte d'ufficio dal Sant'Ufficio, cioè arrivava il Papa, arrivava una cosa, lui la firmava, ma già si mettevano un bollo ed era, la situazione era risolta, cioè non è che, perché. Quindi nasce una disputa invece sulla supremazia tra il Papa di Roma e il re d'Inghilterra. Tommaso di Moro, come primo ministro, si trova qui, è costretto a trattare su questa questione banale, con Roma. Lui cerca una mediazione, vorrebbe far ragionare il Papa, far ragionare il re, ma Enrico VIII nel 1534, sostenuto dalla nobiltà, redige l'atto di supremazia, in cui dice no, il re fa quello che vuole, il Papa si addice, nei confronti di Roma. E con questo documento si autoproclama capo della Chiesa inglese, nasce l'anglicanismo. Il re distribuisce ulteriori privilegi e pretende che il Parlamento ratifichi l'atto di supremazia. Ma Tommaso Moro disapprova, e perché la questione va risolta diplomaticamente, e si oppone a questa operazione, che definisce di megalomania reale e di megalomania papale, e senza fondamento né logico, né teologico, né giuridico. No, cioè, ci mettiamo a litigare su queste cose. Ora, per questo Tommaso Moro però viene arrestato, perché naturalmente si oppone, non vuole, vota contro questa presa di posizione, viene processato e condannato per lesa maestà e tradimento, viene condannato a morte e viene giustiziato l'anno seguente, il 6 luglio del 1535. Ora, in galera scrive un bel libretto di commento, se non altro. Possiamo ironizzare ora a distanza di tempo. Un bel libretto di commento al De Consolazione Filosofie, Consolazione della Filosofia di Severino Boezio, opera che conoscete perché abbiamo studiato a suo tempo. Severino Boezio è successa la stessa cosa. Questo libretto è intitolato Dialogo del conforto nelle tribolazioni. E voi, in caso di sconforto, in che cosa cercate consolazione? Cioccolato?
Sì.
No, anche questo.
Cioccolato. L'altra cosa dopo il cioccolato?
No, è quello che volete, io ho citato solo il...
Le pasticcerie.
No, no, no.
Era
in relazione. Scrivete quattro righe in proposito, ma e pensare che Enrico VIII, la coerenza di Enrico VIII, nel 1521 aveva condannato Lutero rimproverandolo di essersi ribellato al Papa, Leone X. Ma naturalmente Lutero, come vedremo, aveva ben altre motivazioni per opporsi. Nel 1516, ma torniamo a Tommaso Moro vivo che studia insieme a noi. Nel 1516 Tommaso Moro pubblica a Lovanio l'opera che lo fa entrare nella storia del pensiero umano.
No, però che si intitola?
Utopia, eccola qui. C'è anche il suo ritratto qui. Utopia è una sintesi del titolo, che è un po' più articolato come titolo. Ora, le descrizioni fantastiche contenute in questo libretto, guardate, non hanno fatto a molti dei pochi lettori dell'epoca un effetto molto diverso dalle relazioni di viaggio degli esploratori del nuovo mondo che in quegli anni cominciano a circolare in Europa. La maggior parte di chi legge questo libretto pensa che ci sia davvero un navigatore che è andato e che in un'isola ha trovato una situazione e che la descrive. No, questo. In realtà, perché non si sapeva che cosa ci fosse, no? Come noi non sappiamo come sono gli abitanti degli altri pianeti che sono nelle galassie, no? Chissà, saranno lì che studiano a quest'ora, ma come siamo fatti noi e noi studiamo come sono fatti loro. In realtà, dando alla sua isola immaginaria il nome di Utopia, che in greco significa letteralmente in nessun luogo, ma il termine è diventato molto più pregnante, no? Moro, anche riflettendo sulla definizione della fede data da Paolo di Tarso nella lettera ai Romani, la fede è l'evidenza delle cose mai viste, nelle cose non ancora viste, delle cose sperate, ha coniato una parola nuova destinata a definire una volta per sempre l'aspirazione delle persone di ogni epoca ad una società bella, buona e giusta. Forse a noi oggi che abbiamo visto e vediamo il naufragio di molte utopie, non tutti gli aspetti della società ideale descritti dal politico londinese potranno sembrare attraenti, ma una cosa è certa, per le sue idee Tommaso Moro ha affrontato la morte con coerenza, ma di che opera si tratta allora, l'Utopia? Guardate sul punto 3 del repertorio. Tommaso Moro nel 1516 pubblica a Lovanio, Università di Lovanio, un libretto intitolato De Optimo Rei Publice Statu Deque Nova Insula Utopia. Questo è il titolo. Cioè della migliore forma di Stato e della nuova isola di Utopia. Utopia è un romanzo politico formato da due libri. di carattere prevalentemente teologico e umanistico. Tommaso Moro immagina di dialogare con un personaggio che lui chiama Raffaele Itlodeo, in greco Itlodeos vuol dire uno che vende parole, un chiacchierone, uno che chiacchiera molto, che racconta delle cose, è un termine ironico. E Itlodeo, Raffaele, ha viaggiato per il mondo e critica in modo pacato ma caustico la società inglese ed europea, partendo dalla questione della pena di morte comminata per il reato di furto di generi alimentari, di solito, ma si può condannare a morte della gente che ha fame, e descrive, questo è Moro naturalmente, nell'incipit del primo libro la triste condizione del popolo. Le pecore, scrive Moro, si sono mangiate le persone, perché il governo inglese, dopo aver incamerato i beni dei comuni per premiare i favoriti del re, ha tolto la terra ai contadini per farne pascolo e vi ha messo le pecore, costringendo i contadini stessi al banditismo per poter vivere. E che altro fate voi, scrive Moro, prima fate dei ladri, poi li punite con la morte. Ora, Tommaso Moro, per bocca di Itlodeo, condanna questa procedura ingiusta, dimostrando sociologicamente che le cause del furto dipendono dalla miseria, come conseguenza di un'ingiusta ripartizione dei beni. E questo avviene anche, scrive Moro, perché è andata determinandosi una decristianizzazione della politica europea. Ci definiamo cristiani, ma non facciamo nulla di cristiano. Per cui non sono state varate leggi sulla corretta distribuzione dei beni, che è quello che dovremmo fare, tenendo conto dei principi evangelici, se siamo cristiani. Ma l'azione giuridica e legislativa è stata quella di strumentalizzare il Vangelo per mantenere un ingiusto ordine gerarchico, e di conseguenza la società cessa di essere civile per diventare sempre più incivile. Così come, allo stesso modo, non si è tenuto conto dei principi che garantiscono un corretto funzionamento statale contenuti nella Repubblica di Platone, quindi il Vangelo e la Repubblica di Platone. E a questo proposito, scrive Moro, anche la stragrande maggioranza degli intellettuali laici, temendo di perdere privilegi acquisiti, ha fatto ben poco per aprire una discussione sul rapporto tra la filosofia e la politica. E questa è una critica severa che vale per l'oggi anche. Ora, per motivi programmatici, scrive Moro, è necessario creare una distinzione tra la filosofia accademica dei saccenti privilegiati che spalleggiano il potere e vogliono che nulla cambi, e la filosofia pratica dei saggi che a loro rischio e pericolo propongono programmi per una società socialmente più giusta. Ora, il filosofo pratico e non accademico, come consigliere politico di chi governa, deve farsi garante, scrive Moro, dei bisogni dei cittadini, a cominciare dagli ultimi. Ma purtroppo anche la Chiesa, scrive Moro, fa una distinzione inversa e, allontanandosi dalla dottrina di Cristo, così come l'ha enunciata Paolo di Tarso nel suo epistolario, parteggia per i potenti in quanto garantiscono ad essa dei privilegi. Ora, nel secondo libro, quindi il primo libro è un libro di critica fortissima e lineare con quello che abbiamo detto, che sta anche sul soffitto della giustizia. In questo momento questa è la linea di tendenza degli intellettuali che pensano, no? Ma molti sono venduti al potere, dicevo, e difatti la stragrande maggioranza spalleggia il potere per mantenere privilegi. Nel secondo libro, Itlodeo, scrive Moro, racconta di aver visitato durante uno dei suoi viaggi uno stato immaginario nella fantastica isola di Utopia. A Utopia, racconta il Clodeo, il regime sociale ed economico si basa sul lavoro manuale, sulla produzione di beni principalmente di natura agricola, l'agricoltura che dobbiamo curare, dice, e su servizi sociali utili alla collettività, agricoltura e servizi sociali, ripartito in modo che sia garantito a tutti con una giornata lavorativa dalle 4 alle 6, 4 ore per lavorare, si riprende il programma politico dell'alfabetizzazione. Ripartito in modo dalle 4 alle 6 ore, l'orario dipende dalla qualità del lavoro da svolgere, perché se il lavoro è più leggero si può lavorare anche 6 ore, se è più pesante bisogna lavorare 4, tutti però devono lavorare manualmente, soprattutto nell'agricoltura, in modo che rimanga il tempo alla persona di coltivare la mente con almeno 3 ore di studio quotidiano. Quindi una in meno dei benedettini, ma comunque 3 ore di studio quotidiano.
Che vuol dire?
A Utopia, racconta il Clodeo, gli intellettuali, oltre a contribuire manualmente al lavoro di produzione di beni e servizi, devono essere a disposizione per organizzare e guidare le attività di istruzione che hanno come obiettivo quello di far nascere in ogni persona la fiducia, che sono le istituzioni razionali, cioè è la capacità di investire in intelligenza a preservare la persona dalla sua intrinseca tendenza al male. Ed è con una presa di coscienza di carattere intellettuale che si superano i danni dovuti al peccato originale, dice Moro. E quindi, scrive Moro facendo parlare il Clodeo, le attese salvifiche si spostano dalla trascendenza delle idee religiose all'immanenza dell'ideale politico. Si risolvono con la politica i problemi pratici, no? Tenendo conto della letteratura dei Vangeli e tenendo conto della Repubblica di Platone. Gli utopiensi, racconta il Clodeo, hanno individuato nella proprietà privata la fonte di tutti i pericoli che minacciano la Repubblica, in quanto l'alterigia prodotta dalla proprietà rende letteralmente impossibile l'esistenza di una comunità umana. Qui si va più durissimo. La Costituzione di Utopia, che è stata scritta da un saggio principe fondatore di nome Utopus, prescrive l'eliminazione della proprietà privata con tutte le conseguenze che comporta. Gli utopiensi quindi non conoscono la distinzione tra privato e pubblico, ma solo una comunità onnicomprensiva. E qui Tommaso Moro incalza il suo virtuale interlocutore, il Clodeo, ricordandogli che questo sistema nasconde una forma latente di totalitarismo, no? Dove niente sfugge al controllo delle associazioni di famiglie che costituiscono la base della comunità politica. Ma il Clodeo risponde, cioè Moro risponde a se stesso, che in Utopia l'ambito politico corrisponde tendenzialmente alla dimensione amministrativa, cioè alla quale tutti a turno, come nella Repubblica di Platone, devono partecipare e quindi non nascono lotte per il potere, perché tanto tocca a tutti governare, anzi, ciascuno si dà da fare perché nasce una virtuosa competitività per governare il meglio possibile. Ora, le leggi a Utopia sono poche e chiare, e questa affermazione rappresenta da parte di Moro una critica al carattere complicato e confuso della legislazione inglese, che è causa di soprusi e di malversazioni. A Utopia, scrive Moro, si pratica l'etica epicurea, combinata con i precetti evangelici, epicureismo quindi e letteratura dei Vangeli. E questa scelta procura un salutare piacere e una felicità che scaturisce da una vita materiale vissuta in modo conforme ai ritmi della natura e da una vita intellettuale vissuta coltivando con lo studio ogni tipo di attività spirituale che possa elevare l'anima di ogni singola persona. Ora, gli utopiensi credono sostanzialmente in una divinità universale che non ha una specifica connotazione religiosa, ispiratrice di una dottrina che indirizza ogni persona ad incamminarsi sulla via del bene secondo la visione dell'umanesimo utopico. Ora, quest'opera ha avuto un grande successo e alla sua diffusione ha contribuito uno stile linguistico colloquiale, l'umorismo di cui è pervasa, perché anche è pervasa, e la potenza descrittiva del dialogo serrato sostenuto dai due personaggi protagonisti dell'opera. Ora in biblioteca richiedete Utopia di Thomas More, leggetene qualche pagina. Guardate, è chiaro che per molti aspetti quest'opera oggi è sicuramente fuori dagli schemi, però nelle sue linee fondamentali sulle linee fondamentali bisogna riflettere. Beh, accanto alla parola utopia preferite mettere il termine illusione o il termine ideale? Ora, basta una parola per rispondere, scrivetela, perché c'è un motivo per leggere l'epilogo di Utopia? Beh, c'è un motivo, o meglio, un intreccio filologico che ci fa tornare ad alzare lo sguardo al soffitto della Sistina. E quindi leggiamo l'epilogo, le ultime righe di Utopia, per tornare al soffitto della Cappella Sistina. Quando Raffaele ebbe posto fine alla sua narrazione, mi vennero in mente molte cose. Ma io lodai sia le leggi utopiane che il suo racconto. Poi lo invitai a cena dicendogli che ci saremmo incontrati un'altra volta per parlare ancora più a lungo. Ah, se potesse succedere. Dicevano i nostri più antichi antenati di fronte ai responsi, ma non proprio tutti, delle sibille. E io, pur non essendo d'accordo con tutto ciò che lui ha detto, tuttavia lo ritengo un uomo colto ed esperto delle cose del mondo. E confesso di sperare che molte delle caratteristiche della Repubblica di Utopia, che richiamano l'evidenza delle cose mai viste, siano introdotte anche nei nostri paesi, anche se non ho molti motivi per sperare. Amaro il finale di Utopia di Thomas More e naturalmente la citazione di Paolo di Tarso, come voi vedete, che potete cogliere perché siete ormai persone colte, che cogliete tra le righe e quindi queste cose rimandano, poi messe tutte assieme queste cose costruiscono il messaggio della politica che ci dovrebbe essere oggi, non gli slogan insulsi, ma questioni che sono radicate nella crescita culturale delle persone. Cinque sibille ci aspettano sul soffitto della Cappella Sistina. E non so se voi vi aspettate quello che viene fuori dagli sguardi, dai comportamenti delle sibille. E guardate sul punto 4 del repertorio. Intanto la parola sibilla deriva dall'espressione babilonese sabahil, che significa antica creatura di Dio, cioè una creatura che fa pensare ad una profetessa, ma guardate, si tratta di un oggetto mitico più complesso, quello della sibilla. La sibilla è soprattutto una citazione filologica. E qui questo fatto viene messo in evidenza. E c'è qualcuno che lo insegna a tutti, poi vedremo chi è. Le più note sibille del mondo classico, quelle descritte da Michelangelo quelle descritte a Michelangelo da Fedra in Ghirami, guardate, il quale ha dispiegato qui tutta la sua competenza bibliografica nel fornire dati utili al pittore, il pittore li ha accolti con grande impegno. Erano 11 le sibille, la libica, la persiana, l'ellespontica, la tiburtina, la cumana, la delfica, l'eritrea, la cimmeria, la frigia, la samia e quella di Marfesso. Ora, la Chiesa riconosceva il ruolo profetico di tre sibille, la tiburtina, l'ellespontica e la samia, che venivano rappresentate, seppur raramente, dagli artisti medievali. Artisti medievali, ci sono, se andate sulla rete, cercate sibille nell'arte medievale, trovate anche una serie di citazioni, ma non come queste, naturalmente. Vediamo un po', perché è chiaro che quello che dicevano le sibille nei confronti del ruolo che hanno in funzione cristologica è evidente che sono tutte cose indotte, ma la Tiburtina, originaria di Tivoli, no? Cittadina non lontana da Roma dove c'è Villa Adriana, aveva vaticinato ad Augusto l'avvento di Gesù, aveva rivelato che Costantino si sarebbe convertito al cristianesimo e che l'anticristo sarebbe stato un ebreo della tribù di Dan. Questa è una leggenda spesso utilizzata dagli antisemiti. L'ellespontica aveva previsto la crocifissione e veniva raffigurata con la croce. La samia aveva previsto che Gesù sarebbe nato in una stalla. Ora, queste tre sibille, quindi, erano adatte per essere collocate in un ambiente ecclesiastico, ma nessuna delle tre compare sul soffitto della Sistina, naturalmente. Perché? Ma perché non servono queste, non ci sono i riferimenti adatti per dare un tono. Come facciamo se no poi a fare alfabetizzazione noi, se loro non facevano così? Ora, sul soffitto, in sequenza, a partire dall'ingresso della cappella, poi le andrete a vedere, no, su un catalogo, sulla rete, troviamo la delfica seguita dall'eritrea, dalla cumana, dalla persica e dalla libica. Ora, le immagini delle sibille dipinte sul soffitto della Sistina ci propongono, guardate, una riflessione bibliografica, quindi prima di guardarle, noi abbiamo da fare una riflessione bibliografica piuttosto complessa che dobbiamo compiere per capire in che modo, con il consenso del Papa, ha ragionato il pittore su indicazione del consulente librario, che qui ha un ruolo fondamentale. Però il primo regista dell'operazione, che noi conosciamo perché lo abbiamo incontrato frequentando l'Accademia Platonica Fiorentina nel novembre scorso, della quale è stato il segretario, è Cristoforo Landino, ve lo ricordate? Che è morto già nel 1498, che pur essendo già morto da un decennio, ha lasciato in eredità un insegnamento del quale anche Fedra in Ghirami ha usufruito. E poi lo trasmette, e anche Michelangelo è stato alunno diretto di Cristoforo Landino. Cristoforo Landino, nella scuola di Palazzo Medici, che Michelangelo ha frequentato da ragazzo come sappiamo, insegna in primo luogo la lingua e la letteratura latina, ed è il più importante latinista del Rinascimento. Ora guardate, dire ad uno che è il più importante latinista del Rinascimento vuol dire che è il più grande latinista di tutti i tempi. Difatti qualcuno diceva già all'epoca che Landino scrive meglio di Cicerone, no? È in latino, perché evidentemente, ed è vero anche perché faceva tesoro anche di quella tecnica. Ora, Cristoforo Landino insegna che le figure delle sibille si trovano costantemente citate nelle opere della letteratura latina con un preciso intento. E proprio perché in greco, afferma Landino, Il verbo sibilleo significa segnalare e di conseguenza dobbiamo considerare le mitiche figure delle sibille come se fossero degli indicatori intellettuali utili ad avvisare e ad ammonire che bisogna cogliere un insegnamento di carattere etico dal testo dove compare la loro presenza. In un testo dove compare la presenza della sibilla c'è un ammonimento di tipo morale che noi dobbiamo tenere in considerazione. E quasi sempre questo ammonimento morale si avvicina alla dottrina del cristianesimo. Ecco il concetto per cui le sibille sono qui. È chiaro? No, perché? Ora, Fedra in Ghirani, no, perché noi le guardiamo, diciamo che ha belle gambe, che ha anche mani lunghe, che ha anche naso lungo, che ha anche orecchie lunghe, nonna, che ha orecchie lunghe, che bocca la... no, perché continuiamo a vedere documentari sulla Sistina che non se ne può più, cioè bisogna anche cercare di capire effettivamente cosa c'è e mettersi un po' a studiare, perché l'indicazione è quella, no, che va data alle persone, non a voi che siete qui a studiare, ma... ora, Fedra in Ghirani invita Michelangelo ad agire sulla parete di conseguenza, cioè le figure delle sibille devono indicare dei moniti, delle esortazioni presenti nella letteratura latina che sono in linea con la dottrina evangelica e difatti nelle immagini di tre sibille, la delfica, l'eritrea e la cumana, di fonte letteraria latina, noi possiamo riscontrare i riferimenti letterari che hanno ispirato la loro composizione, mentre per la persica e la libica abbiamo un medesimo nesso di riferimento letterario, però con un'impostazione che dà verso il greco più che il latino. Ma procediamo con ordine, facciamo l'inventario, attenzione, lavoriamo sull'inventario, lì avete delle immagini, sono immagini naturalmente brutte quelle che sono lì, ma servono per indicazione, poi andate sulla rete oppure su un catalogo e cercate, ricordatevi di mettere sempre quando cercate volta Sistina e poi sibille, sibilla delfica. Se voi mettete Cappella Sistina vi viene di tutto di più e non trovate nulla, perché bisogna cercare la volta Sistina, no, perché no, è successo, giustamente molti hanno detto sono andato, c'è il Cappella Sistina, viene fuori, si entra, Cappella Sistina si entra poi, se si entra nel motore di ricerca Vaticano, che si porta, ma invece bisogna andare a colpo sicuro su quello che a noi interessa. Allora, procediamo. La sibilla delfica, la prima che osserviamo, guardate, è quella che ha uno sguardo di una bellezza straordinaria. E in campo pubblicitario si abusa dell'utilizzo di questo volto. Se voi andate in giro per il mondo, voi vedete utilizzato questo volto per pubblicizzare questo, quell'altro, mica per studiarci sopra. Perché gli occhi di questa sibilla contengono l'essenza della malinconia, guardateli bene, e questo sguardo è l'indicatore intellettuale che ci porta ad interpretare questa figura. Allora, quella di Delfi è una delle sibille più antiche, non va confusa con la Pizia, che è la sacerdotessa di Apollo, meglio nota come l'oracolo di Delfi, che ha spesso un ruolo importante nella letteratura epica e tragica dell'antica Grecia, ma non c'entra qui. Nella letteratura latina, e Fedra in Ghirani sulle orme di Cristoforo Landino dà a Michelangelo un'indicazione utile per dare forma allo sguardo, quello straordinario sguardo della Delfica, lo sguardo malinconico della sibilla delfica è descritto in un'opera di Ovidio che voi conoscete. Ovidio era un po' che non lo incontravamo, Publio Ovidio Nasone, eccolo qui, non poteva mancare. Ovidio, 43 avanti Cristo, 17 o 18 dopo Cristo, morto a Tomi in esilio, come voi conoscete, Ovidio. Quest'opera di Ovidio si intitola Eroides, le eroine, è stata scritta dopo il 15 avanti Cristo. Eroides, le eroine, è un'opera in versi elegiaci formata da una serie di lettere. Sono 15 lettere fantastiche scritte da donne famose, mitiche eroine, ai loro amanti o mariti, per comunicare quanto hanno sofferto per amore. Sapete che Ovidio è molto sensibile a questo tema, molto vicino all'immaginario femminile, da sempre Ovidio, e poi seguono altre 6 lettere di risposta degli amanti o mariti alle eroine, i quali tentano ipocritamente di consolarle. Sì, perché c'è questa, c'è un'ironia fantastica in quest'opera. Ovidio si mette sempre a nudo, Ovidio. Ora, nella... conosce bene l'ars amandi, l'arte di amare, no? E le metamorfosi, e quel clima psicologico. Guardate, nella poesia delle Eroides, il mito diventa una fonte per parlare di sentimenti quotidiani, cioè per parlare della realtà quotidiana. E Ovidio utilizza la tradizione mitologica, come fa sempre, per far diventare queste eroine immaginarie delle figure di donne vere, ricche di sentimenti umani. Ora, Ovidio inoltre inserisce sempre in versi, e questo è il bello, tra una lettera e l'altra, le sue riflessioni di carattere esistenziale, che rappresentano la parte più significativa di quest'opera. Sono considerazioni che servono per far capire come i racconti mitici siano utilizzati per tenere assoggettate le donne, invece che per dare loro autonomia di pensiero. Ecco, e questo è un grande tema che c'è lì, che bisognerebbe studiare più che mai. È inutile dire, sì, mettiamo le scarpette rosse sulle scalinate, ma non, quello va bene, ma non basta per niente, cioè bisogna che ci mettiamo a riflettere su questo, e noi maschietti per primi, e c'è Ovidio che dice, è solo questo, l'utopia, no? Diceva Moro sconsolato. Nelle Eroides c'è anche, attenzione, arriviamo al dunque, perché ma noi dobbiamo arrivarci a questa Sibilla, non crediate che si arrivi alle Sibille così, bisogna fare un bel percorso, un certo itinerario. Nelle Eroides naturalmente c'è anche una lettera di Elena a Paride, e voi conoscete la storia, no? Seguita dal testo delle riflessioni di Ovidio, nel quale troviamo il motivo per cui Michelangelo ha potuto dipingere lo straordinario sguardo malinconico della Sibilla Delfica, dando forma e colore ai versi di Ovidio, messo sulla strada naturalmente da Fedra e Milano. Voi avete scritto con la penna una lettera ultimamente? L'avete anche spedita? Bene. Prima di leggere i versi che Fedra Inghirami si suppone abbia letto a Michelangelo perché trovasse ispirazione nel dipingere la Sibilla Delfica, e i due putti che stanno alle sue spalle, dobbiamo fare una riflessione introduttiva. Il personaggio di Elena, che viene evocato in questo pannello del soffitto della Sistina, il volto della Delfica coincide con quello di Elena, è uno dei più tragici della mitologia greca, no? Abbiamo studiato il personaggio di Elena a suo tempo, durante il percorso del 2007-2008, percorso sulla tragedia. E guardate, la figura di Elena, no, Elena viene considerata una poco di buono, perché questo è un luogo comune, cioè in realtà tutta la letteratura, qui a cominciare da Ovidio, e questa figura merita pietà, misericordia, compassione. Cioè Elena è vittima della sua bellezza. Lei vorrebbe essere meno bella, vorrebbe non essere contesa come un trofeo da tenere sotto chiave, perché questo è il suo destino, ma desidererebbe essere umanamente amata, no? Anche Paride, dopo tutto il processo di seduzione, poi nei miti del mito, dopo la fuga, Paride la molla in Egitto, lui se ne va, se ne torna a Troia, e la guerra scoppia con una donna che non c'è, ricordate, no, con un personaggio che non c'è lì, no? Quindi c'è un paradosso notevole. Guardate sul punto 5 del repertorio. Secondo la tradizione mitica, Elena nasce da un uovo, ricordate i racconti, perché è la figlia di Leda, fecondata da Zeus, che si è metamorfosi di Ovidio, si è trasformata in cigno per conquistarla, come narra Ovidio nelle Metamorfosi. Quanti dipinti ritraggono questa scena, vedete, no? Andate a cercare, guardate, scegliete quello che vi piace di più, il cigno che vi piace di più, o la Leda. E attenzione, nello stesso uovo, l'uovo qui emerge in tutte le letterature mitiche, in tutte le grandi, i grandi apparati, no? Nella creazione c'è spesso l'uovo. E nello stesso uovo prendono vita anche due gemelli che stanno insieme, Castore e Polluce, che poi diventano due astri. Ora, l'uovo è il simbolo più appropriato per definire le origini, no? E perché una cosa abbia origine è necessario lo sdoppiamento. C'è poco da fare, no? La vita inizia con lo sdoppiamento di una cellula, la cellula che comincia a sdoppiarsi. Si era capito l'idea, lo sdoppiamento, e difatti dentro l'uovo lo sdoppiamento si vede. Da questo momento non potrete più trattare un uovo se non dal punto di vista dell'intelligenza, dell'investimento in intelligenza. Si vede, cioè c'è un albume in bianco, la luce, e c'è un tuorlo, l'oscuro, le tenebre, come c'è in tutti i grandi apparati creativi. E forse l'idea di costruire una creazione così arriva anche dalla materialità dei nostri antenati, che hanno utilizzato l'uovo per cibarsi e per alimentarsi e per fare scorta di proteine. Ora, l'uovo è il simbolo delle origini e contiene in sé la luce e le tenebre, due elementi inscindibili che caratterizzano tutti i racconti delle origini. In quale modo volete proporre di cucinare l'uovo in questo momento, di cui stiamo parlando? Le scrivete quattro righe a proposito e andiamo avanti. I due putti, attenzione, i due putti li vedete male in quella immagine, perché sono buoni, però i due putti raffigurati da Michelangelo alle spalle della Sibilla Delfica richiamano Castore e Polluce, e sono stati dipinti, forse lo vedete, uno di fronte e l'altro dietro ad un libro, il volume delle Metamorfosi di Ovidio, non lo sappiamo con certezza, ma probabilmente sì, che racconta la trama di questo mito, che si riflette sui loro visi. Difatti, uno è in chiaro e l'altro è in ombra. Ora, lì non lo vedete, ma se lo guardate poi, lo vedete perfettamente. Ecco, c'è in gioco. Quindi, vedete questo gioco che compare, e vanno colti questi particolari molto raffinati dal punto di vista filologico. E quindi su un catalogo che trovate nel navigare, andate, vedo che avete gli strumenti adatti, voi io
c'è qui, ci sono qui anche si vede, ecco qui la Delfica, eccola qui, la vedete qui. Uno è in ombra, l'altro è eccola, e lo guardo, quello sguardo eccezionale che tutti guardano ma nessuno ci riflette, il destino, se no noi sì, ci riflettiamo.
Il destino di Elena, attenzione, la luminosa, la splendente, qui avremo molte cose da dire su Elena, poi quando rifaremo la tragedia a suo tempo le ridiremo, che vorrebbe essere umanamente amata, lo dice sempre, è quello di essere una preda ambita, un oggetto di contesa da possedere come trofeo, un corpo da rapire. Il primo uomo che nel genere della tragedia Elena incontra nella sua vita è Teseo. Teseo è sempre a mezzo, conoscete Teseo? È quello di Arianna, lui molla anche Arianna dopo, che gli ha, dopo il filo, il Minotauro. Ecco, Teseo, lei ha 12 anni e lui 50, ma è un eroe e quindi se ne impossessa. Teseo la porta nella rocca, porta Elena nella rocca di Afidna, dove abita sua madre Etra, e la affida a lei in attesa che cresca un po', perché è una bambina. Nel mentre lui è impegnato in una delle sue imprese eroiche, deve scendere nell'Ade insieme al suo compagno Piritoe, e questa è un'altra storia. Ma, attenzione, i fratelli gemelli di Elena, Castore e Polluce, la cercano, la ritrovano, e la liberano, ma la tragedia di Elena continua. Guardate, e noi adesso non possiamo andare avanti, ma dobbiamo concentrare la nostra attenzione su il soffitto. I tre versi delle Eroides, dal commento alla lettera di Elena a Paride, fanno da modello a Michelangelo per dipingere lo sguardo della Sibilla Delfica, e noi ci immaginiamo Fedra che gli legge da buon attore. Fedra ama recitare, quindi penso che ce lo possiamo immaginare, uno sguardo malinconico e da monitore, guardatelo, con il quale Ovidio invita a riflettere sulla condizione femminile. Quello sguardo indica questo. Leggiamo questi versi per risalire alla fonte dell'immagine. Si narra qui l'incontro con Paride. Furiosi, i fratelli gemelli di Elena, Castore e Polluce, si misero sulle sue tracce, giunsero ad Afidna, che Teseo era già partito per un'altra eroica avventura. Si ripresero la sorella e portarono via anche Etra, la madre di Teseo, che nel frattempo a Elena s'era affezionata. A Sparta, Etra vide 38 pretendenti arrivare al palazzo per chiedere la mano di Elena, che svogliatamente scelse Menelao. Vide le nozze solenni e la nascita di Ermione. Un giorno a Sparta giunse in visita un principe asiatico, Paride, bello e armato di gentilezze, che a Sparta erano sconosciute. A Sparta gli Achei facevano l'amore come fanno la guerra, dice Omero. Ora, nell'incontrarlo Elena pensò se fosse Dioniso o Eros e subito si confuse. Lui cavalcava per la Laconia con Menelao, che voleva essere un buon ospite e mostrargli il bello del suo regno. Elena lo vedeva soltanto davanti alle tavole apparecchiate. Il principe narrava di avventure e di storie amorose, mentre la guardava con insistenza e senza trattenere un sospiro, ed Elena, per non sospirare a sua volta, rideva. Anche lei rideva come Sara. Da prima rise, ma poi comparve sul suo viso lo stesso sguardo malinconico che porta negli occhi la Delfica Sibilla, quando Apollo le annuncia le sventure che toccano alle donne che sono sempre troppo disposte ad elargire amore. Di Ovidio, eccola qui, la Sibilla Delfica. Dove sta dal punto di vista filologico e qual è la fonte dell'ispirazione? Lo sguardo malinconico della Sibilla Delfica, scrive Ovidio, deve ispirare pietà, quindi. Deve ispirare pietà. Ecco qual è l'ammonimento di tipo evangelico verso le donne che subiscono sventure perché sono sempre troppo disposte ad elargire amore. E adesso puntiamo l'attenzione sulla Sibilla Eritrea, la cui osservazione comporta lo stesso tipo di ragionamento filologico che abbiamo appena fatto per la Delfica. Naturalmente qui c'è qualche cosa di ancora più divertente per noi, visto che conosciamo Fedra Inghirami, che è appunto personaggio marginale, ma invece considerato marginale, ma voglio dire primario. Guardate sul punto 6, la Sibilla Eritrea è in realtà babilonese, essendo un simbolo originario della Caldea. Guardate, anche Abramo è originario della Caldea. La prima cosa che colpisce in questa figura dipinta da Michelangelo, guardate, lì lo vedete, è il braccio destro, perché è simile a quello della statua del Davide, quindi Michelangelo continua a ragionare come uno scultore. A fianco della Sibilla Eritrea, appoggiato su un tavolo, c'è un libro che lei tiene aperto con la mano sinistra, e sulla pagina del libro, in alto a sinistra, quindi la vedete anche se è brutta l'immagine, si legge una grande lettera, Q. E qui emerge un curioso elemento letterario, che per noi il viaggio su questo territorio è facile da capire. Le indicazioni bibliografiche che Fedra Inghirami ha dato a Michelangelo è che il pittore, e che il pittore recepisce volentieri, contengono anche per lui, per Fedra Inghirami, un elemento autobiografico che riguarda tanto la sua passione per il teatro, quanto il suo soprannome, che ormai ha sostituito il vero nome Tommaso del bibliotecario pontificio. Fedra Inghirami suggerisce a Michelangelo dove sta la Sibilla Eritrea, chiede Michelangelo, non, tu che lo sai, Fedra, gli suggerisce che la Sibilla Eritrea scrive Michelangelo, lì c'è scritto con la stessa grafia che usa Seneca, compare nel testo della tragedia di Lucio Anneo Seneca, che conosciamo bene, intitolata Fedra, che Inghirami sta mettendo in scena con la sua compagnia teatrale. Ve l'ho detto che lo avremo incontrato a suo tempo, recitante Fedra Inghirami. E la vicenda della Fedra di Seneca è quella dell'Ippolito di Euripide, ma con differenze rilevanti. Sembra che Euripide abbia composto anche una Fedra, che però non abbiamo trovato, è andata perduta. Fedra è Arieco Teseo. Fedra è moglie del re di Atene, Teseo, che è come il prezzemolo, sta dappertutto. E è presa, Fedra, conoscete la storia, no? È presa da una violenta passione per il figliastro, Teseo ha figliastri, ha figli dappertutto, che poi risultano figliastri di tutte le donne con cui poi convive, per il figliastro Ippolito, al quale dopo un certo tergiversare confessa i suoi sentimenti. Ma Ippolito ha in odio le donne per tutta una serie di motivi che ora sarebbe lungo, e respinge la matrigna, la quale, per vendicarsi, accusa pubblicamente Ippolito di aver cercato di farle violenza. La stessa operazione che fa la moglie di Putifarre nel libro della Genesi rispetto a Giuseppe, venduto dai fratelli in Egitto. Ne abbiamo parlato un martedì, no? Ricordate, a proposito del sogno. Teseo, quindi, ci crede a questa storia e invoca la morte del figlio traditore. E il dio Poseidone, burlone, lo esaudisce facendo morire Ippolito con una morte atroce. Quindi in preda al rimorso, Fedra, disperata, confessa a Teseo la propria colpa e si uccide. Tragedia proprio. Ora, la Fedra è una delle migliori tragedie di Seneca, per la profonda esplorazione psicologica, la forte tensione emotiva che riesce a creare, ed è un'opera che ammonisce i tre principali personaggi, Fedra, Ippolito e Teseo, per essersi lasciati vincere tutti e tre dalla passione. Ma contemporaneamente l'autore invita a provare compassione, humanitas per loro, perché, come dice la Sibilla Eritrea, scrive Seneca nella Fedra, domare la passione è difficile come pesare il fuoco. E difatti Michelangelo, attenzione lì, non lo vedete, ma se poi andate su un'immagine lo vedete male, è scura quell'immagine lì, ma difatti Michelangelo sopra il libro, aperto davanti alla Sibilla Eritrea, dipinge un putto che sta cercando, mentre soffia il vento della passione, di indirizzare il fuoco verso un piatto che sembra quello di una bilancia più che di una lampada, no? Cercando di pesare il fuoco, sotto al quale un altro punto in ombra piange. Ora, la lettera Q che appare sul libro fa capire quale sia il testo che Fedra Inghirami ha suggerito a Michelangelo, e il pittore poi con le dita della mano sinistra della Sibilla, che è la mano che sta sfogliando il libro, fornisce un'indicazione di lettura. Sapete che le mani indicano le letture. L'indice indica uno, il pollice un altro uno, e il medio e l'anulare, ripiegati all'ingiù, ben attaccati, indicano un 2, quindi 110, 2, 121, e quindi bisogna 112, quindi bisogna puntare l'attenzione sul verso 112 dell'atto primo della Fedra, quando questo personaggio entra in scena lì, declamando questo verso: quo tendis anime, quo, ecco, dove corri mio cuore, ecco la Q, che in principio della frase appare. Fedra entra in scena fornendo delle attenuanti che possano giustificare almeno in parte il suo comportamento, il suo carattere, cioè quello che ha influito su di lei, affermando amaramente che lei la passione, una sfrenata passione, l'ha ereditata da sua madre. Ma nessuna delle due avrebbe voluto ereditarla. E chi è sua madre? Attenzione, la madre di Fedra è Pasifae, figlia del Sole e di Perseide, che è la sorella della maga Circe, quella che ha trasformato in porci i compagni di Ulisse, che tiene Ulisse segregato. Quindi una famiglia. Pasifae ha sposato Minosse, il re di Creta, che è il padre di Fedra. Afrodite è gelosa di Pasifae e per vendicarsi le ispira una violenta passione per un toro. Conoscete questa storia che viene raffigurata? Cioè per un animale meraviglioso che vive libero nella selva cretese, i tori sono, con il quale Pasifae si accoppia. E da questa unione nasce il Minotauro, imbarazzante fratello di Fedra. Quindi è chiaro che Fedra è cresciuta in quell'ambiente, non posso che essere così, come potrei essere diversamente? Vi capita questo perché c'è un imprinting che arriva dal mito. Ora, su un catalogo, quindi, guardatela bene questa immagine. E ora, attenzione, dopo questo excursus andiamo a leggere i 12 versi, perché dobbiamo andare a trovare la fonte, i 12 versi dall'atto primo della Fedra, che hanno ispirato Michelangelo nella composizione del pannello della Sibilla Eritrea. Questo brano è sulle pagine del libro delle tragedie di Seneca, che la Sibilla sta sfogliando. Quel libro lì è il libro delle tragedie di Seneca. Fedra entra in scena per svelare le radici della sua passionalità e poi il coro le risponde confermando il suo pensiero e anche con un gesto Seneca tende, no? A giustificare con la compassione questa situazione. Leggiamo dalla Fedra di Seneca. Quotendis anime, potevamo leggerlo in latino, ma in latino magari bisognava poi tradurlo, non abbiamo tempo. Dove corri, mio cuore, dice Fedra? Quale delirio ti fa amare le selve? La riconosco, la fatale, mostruosa passione di mia madre Pasifae. O madre mia, ho pietà di te che, indotta da ingiustificata vendetta divina, amassi il toro selvaggio, insofferente del giogo, re di un branco brado, ma tuttavia era capace di amare, perlomeno. Qui c'è una tirata alla categoria maschile, agli achei, anche qui in questo caso. Almeno, perlomeno il toro era capace di amare. E il coro entra in funzione. Ascolta, Fedra, il monito della Sibilla Eritrea, ecco qui, che giunge dalle aride valli di Caldea, quis da miniem pendere potest, chi mai può pesare il fuoco? E chi può domare la passione? Per quanto tu possa essere saggia, o Fedra, sei portata a seguire l'istinto della dea nemica di tua madre e a ricalcar le tragiche orme di Medea. Medea è un'altra tragedia di Seneca. Ecco qui la Sibilla Eritrea che compare. Quindi anche la Sibilla Eritrea invita a coltivare, vedete, il sentimento della pietà verso Fedra. Bisogna avere pietà e compassione verso Elena, bisogna avere pietà e compassione verso Fedra, e adesso puntiamo la nostra attenzione sulla figura della Sibilla Cumana, la cui osservazione comporta lo stesso tipo di riflessione filologica che abbiamo appena fatto per la Delfica e l'Eritrea. Guardate sul punto 7. La Sibilla Cumana, Cuma è la città accanto alla quale viene fondata Neapolis, la nuova città, Napoli, è la più antica e conosciuta di tutte le Sibille ed era considerata la Sibilla di Roma. A lei si attribuiva la scrittura dei libri sibillini venduti a Tarquinio il Superbo, l'ultimo leggendario re di Roma, no? Si narra che quando la Sibilla proponeva al re l'acquisto dei libri di profezie sul futuro della città, lui rispondeva che il prezzo era troppo alto e allora la Cumana bruciava una parte dei rotoli e alzava il prezzo. Quando alla fine Tarquinio dovette cedere, ottenne solo un terzo dei libri originari al quadruplo del prezzo iniziale. Ora, la Sibilla Cumana, racconta la leggenda, era astuta, ma non era infallibile, e quando, affascinato dalla sua bellezza e sapienza, il dio Apollo cominciò a corteggiarla, lei, per concedersi, gli chiese un favore. Afferrato una manciata di sabbia, disse al dio che avrebbe voluto vivere il numero di anni corrispondenti ai granelli di sabbia che aveva in mano. Apollo esaudisce il suo desiderio, ma ottenuto il favore, la Sibilla lo respinge, non si concede. E Apollo replica, però hai dimenticato di chiedermi di estendere la giovinezza insieme alla tua vita. E così, con il passare dei secoli, la Sibilla Cumana continuava a vivere, ma diventa sempre più anziana e con l'età rimpicciolisce a tal punto da poter entrare dentro un'anfora d'olio. Michelangelo la raffigura robusta, questo è il suo stile, vedete lì, con l'aspetto di una vecchia, la cui testa però gli fa, rimpicciolisce la testa, si è già rimpicciolita, cioè così da apparire troppo piccola rispetto al corpo. Pietro Inghirami propone a Michelangelo, che ricordava le lezioni di Cristoforo Landino in materia, la lettura di due brani, uno dalla prima parte del libro sesto dell'Eneide di Virgilio e l'altro contenente alcuni versi della Ecloga quarta delle Bucoliche di Virgilio. Perché? Perché nel libro sesto dell'Eneide Virgilio narra che Enea con i suoi compagni fuggiaschi da Troia approda a Cuma ed entra nell'antro della Sibilla, Sibilla Cumana, dove ascolta la profezia della sacerdotessa di Apollo e capisce che lo aspettano dure prove. Fate un'incursione sul testo dell'Eneide, un'opera che sarà presente anche nella vostra biblioteca domestica. Guardate, leggete il riassunto della prima parte del libro sesto, perché è consuetudine che in tutte le edizioni di un poema come questo ci siano introduzioni, note, commenti, edizionari di mitologia, quindi approfittate di questa opportunità, così capite anche leggendo un riassunto, poi potete leggere anche i versi, ma no, ora in questo momento noi abbiamo gli occhi puntati sul soffitto, quindi il libro che la Sibilla Cumana tiene in mano nel pannello in cui Michelangelo la ritrae, si suppone sia l'Eneide di Virgilio, non abbiamo un corrispettivo, però è chiaro che la figura poi del Pius Enea non poteva mancare sul soffitto. Ispira uno che ha questo appellativo, il Pius Enea, le Sibille rimandano in quella direzione, pietà, misericordia, compassione, questo insegna. Quindi la figura del Pius Enea ispira il sentimento di compassione, quello che le Sibille deltiche, Eritrea e Cumana vogliono rappresentare, perché è la figura del profugo, gran motto, che dopo la distruzione di Troia, dovremmo leggere l'Eneide tutti i giorni, presa e incendiata dai greci, fugge insieme al figlio Ascanio e al vecchio padre Anchise, tra i pochi che si salvano, mentre la moglie brucia nell'incendio della città, e porta in salvo il fuoco sacro e l'immagine degli dei penati della sua città, per conservare la tradizione, l'unitarismo. Ora, però, nel pannello che raffigura la Sibilla Cumana c'è anche un altro libro, che, guardate se lo vedete, che sta sotto il braccio destro di uno dei due putti dipinti in secondo piano. E questo libro si suppone che contenga il testo delle Bucoliche di Virgilio, nel quale la Sibilla Cumana trova posto. Ci sono due riferimenti precisi alla Sibilla Cumana, quindi uno nell'Eneide e l'altro nelle Bucoliche. Quindi Bucoliche significa, abbiamo studiato a suo tempo quest'opera, Canti di Pastori, ed è un'opera formata da 10 componimenti in versi esametri, detti ecloghe, che in greco significa poesie scelte. Ora, il brano più enigmatico delle Bucoliche è nella Ecloga quarta, dove, scritto in tono profetico, si trova l'annuncio della comparsa di un fanciullo prodigioso, Tumo Donascenti Puero, nel quale gli autori cristiani hanno voluto riconoscere la figura di Gesù Cristo. E questo, Virgilio parla di tutt'altro, ha contribuito al formarsi dell'immagine di un Virgilio cristiano. La Ecloga quarta delle Bucoliche non ha nulla a che fare con il mondo pastorale. Virgilio si rivolge al console Asinio Pollione e sente il dovere di lodare questo buon amministratore, uno dei pochi buoni amministratori della storia romana, facendolo partecipe di un allegorico annuncio salvifico che assume un fascino particolare avvolto nel manto della sapienza poetica virgiliana che trova posto nel pannello della Sibilla Cumana dipinto da Michelangelo. Quindi osservate il pannello della
della Sibilla Cumana, che è qui, e ora leggiamo 10 versi della Ecloga quarta delle Bucoliche di Virgilio, che evocano la Sibilla Cumana. Sono versi che aleggiano quindi nel pannello che la rappresenta. Sicule muse, di cose un poco più grandi cantiamo. La bontà degli alberi vogliamo cantare, degli umili tameristi. Se cantiamo le selve siano del console degne. L'ultima età giunge oramai con la profezia della Sibilla Cumana. La serie di grandi secoli nasce da capo, oramai torna persino la Vergine, tornano i regni di Saturno, ormai una nuova generazione viene dall'alto del cielo. Tu, al fanciullo che ora nasce, per cui cesserà finalmente la stirpe del ferro e sorgerà in tutto il mondo la stirpe dell'oro, sii benevola. O casta Lucina, già regna da troppo tempo il tuo Apollo e adesso di meglio ci sarà dato. Di meglio, se la Chiesa saprà riformarsi, di meglio ci sarà dato. Lo dice anche già Virgilio, ecco quindi, ecco la Sibilla Cumana. Ora, ecco quindi, abbiamo visto queste sibille, vedete, per quanto riguarda la sibilla persica e la sibilla libica, abbiamo un medesimo autore di riferimento, Plutarco di Cheronea, guardate sul punto 8. Plutarco, nato a Cheronea in Beozia tra il 40 e il 127, ha studiato, lo conosciamo, no? Lo abbiamo incontrato molte volte, ha studiato ad Atene, insegnato a Roma, è stato sacerdote del Tempio di Apollo a Delfi ed è un autore letto e studiato dai greci, dai romani e dai cristiani. Guardate, dal secondo secolo circola la leggenda che a Roma, alla fine degli anni 60, Plutarco abbia incontrato Paolo di Tarso. E fa delle citazioni che lo riguardano, ma c'è nell'aria un clima. Plutarco ha lasciato un'impronta nella storia del pensiero, scrivendo due opere importanti di carattere politico ed etico, Vite parallele e Opuscoli morali, Moralia in latino, Etica in greco, in cui tratta, sono 83 opuscoli, dei temi più svariati. Nell'opuscolo intitolato Sulla fortuna di Alessandro, leggiamo che la Sibilla persica, la vedete lì, preannunciò le imprese del condottiero Macedone e Michelangelo la raffigura anziana, tanto che deve avvicinare il libro al volto per poterlo leggere, vedete lì, e i putti dietro al libro sono in penombra, ma se riuscite poi a vedere in un'immagine naturalmente, e sono molto tristi, perché? Ma perché Alessandro ha avuto fortuna, ma il suo enorme impero è durato poco perché lui è morto giovane. E questo fatto la Sibilla persica stenta a leggerlo, e beh, vorrebbe non leggerlo. Il pannello la ritrae, che la ritrae rappresenta questa situazione. La Sibilla libica invece è in realtà egiziana e compare in molti testi dell'antichità, e Fedra Inghirami deve aver letto Michelangelo una citazione dall'opuscolo di Plutarco, il primo opuscolo della raccolta di Plutarco, che è intitolato Il Fato, eccolo qua, circola in una pregevole edizione a lire mille, quindi qui ci sono Plutarco, vedete, circola sulle bancarelle, anche probabilmente, immagino, gli opuscoli di Plutarco circolano, ecco qui c'è Il Fato e la Superstizione, due opuscoli, due in uno addirittura, ma Il Fato, in cui la Sibilla libica compare con il nome di Adrastea. Michelangelo la dipinge intenta a guardatela quella figura lì,
Guardate come fa, guardate, una figura complicata, quindi capite che in quella complicazione c'è qualche cosa che dobbiamo definire. La Sibilla è intenta a prendere o a deporre un grosso volume, il volume degli opuscoli morali di Plutarco, in una posizione molto particolare. Guardate, è in una posizione così, in modo che le forme del suo corpo possano evocare quattro lettere dell'alfabeto greco. In quel corpo si sovrappongono quattro lettere dell'alfabeto greco, e forse le riconoscete: una T, una Y, una K e una E, che formano la parola Tiche, che in greco significa il fato. Michelangelo dipinge poi le dita del piede sinistro della libica, guardate il piede sopra lo scaffale, guardate in che posizione è, una posizione, non può stare un piede in quella posizione, ma sono messe in modo, manco neanche chi fa lo yoga con i piedi, messe in modo da dare un'indicazione di lettura. Uno è l'opuscolo e quattro è il paragrafo, e lì sul testo dell'opuscolo numero uno di Plutarco, intitolato Il Fato, eccolo qui, al quarto paragrafo si trova la citazione ispiratrice del pannello, ascoltatela: si avvicina, afferma la Sibilla libica, il giorno in cui ciò che è nascosto sarà rivelato e le cose non viste saranno evidenti. Ha incontrato Paolo di Tarso, Plutarco, può darsi, se conosce la sua definizione della fede, ma vedete come tutto torna a orologeria, su quel soffitto, su questo soffitto. Questa affermazione ricorda le parole con cui Paolo di Tarso definisce la fede, e questa assonanza non è certo sfuggita al pittore, al consulente librario che l'ha ispirata, e al Papa, e di conseguenza si riverbera sul soffitto della Cappella Sistina. Quindi andate a vederle le immagini delle Sibille, è una faccenda bellissima dal punto di vista filologico, è una questione. Sulle figure dei profeti direte voi chissà quante cose ci sono da dire, sì, però le figure dei profeti hanno un messaggio complessivo da trasmettere, quindi vedremo quale, lo sapremo la prossima settimana. Con le figure delle Sibille si riverbera anche sul soffitto della Cappella Sistina il significato del termine estetica. Qui l'estetica si concretizza con l'autentico significato greco del termine, che deriva dal verbo estaneste, che significa percepire, nel senso di cogliere tutte le sfumature che le sensazioni possono dare, con la consistenza delle forme, con i colori e soprattutto con le parole. E ora, per concludere, vi rileggo dal viaggio dello scorso anno, perché lo scorso anno abbiamo letto un sonetto di un autore sconosciuto, ma lo incontreremo il prossimo anno, e ci siamo arrivati, abbiamo rispettato la tabella di marcia. Vi leggo gli otto versi emblematici di Michelangelo in cui socraticamente e ironicamente elogia l'ignoranza, monna ignoranzia, perché la persona che sa di non sapere è presa dal desiderio di conoscere e di cogliere tutte le sfumature che il creatore ha utilizzato per creare il mondo. In questo caso tutte le sfumature che Giulio II, Michelangelo e Ferdinand Ghirardi ci hanno fatto conoscere questa sera. Scrive Michelangelo: monna ignoranzia è dottrina dotta, ti mostra che tutto lo scibile non sai, sprona verso il disio di conoscenza, virtù che non sa da perder mai, che l'intelletto ha bisogno di linfa per poter svelar l'arcano dato di quante sfumature per ciascuno verbo il creatore del mondo abbia creato. Ebbene, se l'intelletto ha bisogno di linfa, la scuola è qui, e voi non perdete il terz'ultimo itinerario di questo lungo viaggio. La prossima settimana, dopo le Sibille, ci lasceremo sedurre anche dai profeti, procedendo sul nostro cammino con lo spirito utopico, e questa sera dobbiamo sottolineare utopico, finalmente, che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna perdere mai la volontà di imparare.
Grazie.